Allora, adesso vediamo qualche pista di attualizzazione di quello che abbiamo letto fino a stamattina, vero? Abbiamo fatto alcuni approfondimenti spiegando la Bibbia con la Bibbia, no? Abbiamo letto, poi abbiamo, come dicevamo, interpretato. Adesso vediamo un po' cosa dice questa lettura a noi. Può dirsi tante cose. Quelle che io indico non sono riflessioni che esauriscono l'attualizzazione, poi ognuno, diciamo che il testo deve venire a me e la mia vita è messa davanti a questo testo e ci fa un po' la radiografia, no? E facendo la radiografia, chiamatela come volete, in maniera più specialistica, la TAC, o quelle metodiche più moderne, facendoci questo vengono fuori i problemi, i nodi che dobbiamo sciogliere. Dopo di questo poi si deve passare, diceva padre Calati, alla preghiera e poi all'annuncio, no? Credevo che stava facendo. Allora, la situazione di Israele in Egitto, partiamo da questo. Appare come paradigmatica questa situazione di schiavitù, di tante forme di schiavitù, di sfruttamento, di massacri, che hanno riempito le pagine della storia del nostro pianeta e continuano a riempire. È vero. Un antico detto ebraico dice che Faraone non è mai morto. Ed è vero. Come non vuole mai morire, abbiamo visto l'anno scorso, ricordate, è la prima bestia, la Babilonia dell'Apocalisse. Quindi Faraone, possiamo dire, è una figura aperta, che si genera e si rigenera continuamente. Beh, noi siamo chiamati sempre e comunque, prima riflessione, che ci riguarda, a smascherare le varie clonazioni di questa figura, sempre. Dov'è se la smette, perché guardano tutti lì. Allora, come non pensare a qualcosa di terribile che è successo nel secolo scorso, che poi riguarda più o meno lo stesso popolo, non solo, ma soprattutto l'Olocausto. Ma attenzione a non far diventare questo fatto storico un fatto una tantum, no? No, 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 no. I genocidi continuano, le oppressioni e le soppressioni continuano. Qualche anno fa, nello scorso decennio, forse al di là, qui di fronte all'Adriatico, vicinissimo, ancora è successo qualcosa di terribile da questo punto di vista, è vero sì o no? Siamo qui proprio di fronte. E qui basta rifletterci e arrivare anche ai giorni nostri, in Africa, in Indonesia. Quello che succede in un territorio a noi molto caro, e molto caro anche alla Bibbia, territorio israelo-palestinese, quindi nel nostro villaggio globale, come siamo soliti dire, di questo ventunesimo secolo, la schiavitù, il fenomeno della schiavitù, per esempio, ancora non è affatto cessato, non è affatto cessato. Oppressioni e soppressioni cambiano continuamente l'attitudine. Allora, non vediamo più i copricapi egizi, quello che ha indossato anche Mosè. Adesso forse vediamo camicie militari, ma non solo. Vediamo i doppiopetti. Talvolta, ahimè, anche copricapi e abiti religiosi. Cambia il vestito, ma non ci sono più forse le fruste, le verghe dei sovrintendenti, ma adesso ci sono tecnologie più sofisticate, più potenti, più raffinati. Beh, l'armamentario atomico, lo spauraccio della nostra civiltà, ma non solo. C'è un altro tipo di intervento, di controllo mediatico. Non c'è più bisogno dei sorveglianti con la frusta, insomma. Ci sono altri modi, il controllo mediatico, pericolosissimo. Quelli sono sorveglianti veramente tremendi, che non ti lasciano respirare. Tutto che fa gioco al potere ricatti, pressioni, mafie ad alto livello, a medio, a basso livello. Adesso ci sono i gommoni che trasportano etnie da una parte all'altra del mare, container stipati di gente disperata. Adesso si sfrutta il lavoro dei minori. Non avviene più per la costruzione di città deposito, non avviene più in quelle zone, avviene sui nostri marciapiedi, nei nostri campi, che qui si vedono in visione stupenda e panoramica, è vero, sotto. Lì si costruiscono le città deposito, Pitom e Ramses, per usare il simbolo. Nelle fabbriche, migliaia, centinaia di migliaia di persone che lavorano in nero. Esclusi da qualsiasi diritto, da qualsiasi giustizia. Oggi più che mai il fenomeno della immigrazione, emigrazione, pulula sotto i nostri occhi. E assume dimensioni planetarie. Ci stiamo ponendo seriamente il problema dei nostri rapporti, gli egiziani, no? il faraone, a nome di tutto il popolo, stanno crescendo e stanno riempendo. Diamoci una mossa, è vero? Vediamo che cosa dobbiamo fare. È lo stesso ragionamento che facciamo noi. Ne sono tanti, sono brutti e cattivi e sporchi. Siamo presi anche noi, sappiamo anche noi mettere in atto col verbo, puzza, anche noi sentiamo la puzza, il disgusto, ci fa paura la presenza e temiamo la loro moltiplicazione. Quindi ci stiamo ponendo questo problema, no, è vero, è questione di etnie, di razze, di popoli. Tonino Bello, Monsignor Tonino Bello, parlava di convivenza delle differenze, eh? È vero, ricordate questa frase famosissima, la convivenza delle differenze. Da che parte stiamo? Qual è l'abito che vestiamo qui? Dentro questa situazione in grande evoluzione. Chi siamo, faraone? O siamo le levatrici? Chi siamo, faraone? O siamo il popolo dei figli di Israele? Chi siamo? Da che parte stiamo? Qual è il nostro ruolo? Vi leggo un apologo tibetano. Potrebbe aiutarci nella riflessione. Camminavo nella foresta e vidi un'ombra ed ebbi paura, pensando che fosse una bestia feroce. L'ombra si avvicinò e mi accorsi che era un uomo. Quando si fece più vicina, mi accorsi che era un fratello. E questa è, credo, la nostra fatica, che quella nella quale dobbiamo esercitare giorno dopo giorno, la fatica di saper aspettare, di non avere lo sguardo torbido, sospettoso, di non nutrire la stessa paura di Faraone, eh? Lo sguardo, la fatica di saper aspettare, di superare la diffidenza, l'irrigidimento, per sconfiggere questi fenomeni di emarginazione, di razzismo, di schiavitù inflitta, di pregiudizi a ogni livello. Su questo c'è molto da riflettere. Io dentro questa situazione, eh? Per semplificare, adesso avete capito il discorso, io chi sono, faraone? Sono lo schiavo o sono il padrone? Io che occhi ho? Quelli del faraone, qual è il mio sguardo? Quelli del faraone, quello del faraone o quello delle levatrici? Un'altra riflessione, abbiamo detto che Dio è più importante del dono, il donatore è più importante del dono, abbiamo detto, ripetuto, è importante questa riflessione. E allora, stop, non identifichiamo più la cristianità con il cristianesimo, non sono la stessa cosa. Estirpa il faraone che c'è in te, potremmo dire, no? E questo ci dovrebbe rammentare la sapienza di Dio. Nessuno ha il diritto di togliere la libertà alle persone, di rubare la loro vita. Nella Bibbia neppure Salomone ha questo diritto, eppure lui lo farà, e come il faraone si comporterà. La legge della schiavitù che ritorna. Salomone, sì, quando costruisce il Tempio, quando deve fare le sue grandi opere, si comporta come il faraone nei confronti di altri popoli, si comporta come il faraone si è comportato con il suo popolo. Risorge sempre il faraone e i suoi metodi. Nessuno potrà mai avere il diritto di spadroneggiare sulla fede e anche sui percorsi ecclesiali di ogni credente. Quanti faraoni ci sono in mezzo a noi? Dove sta Falferi? No, perché lui in mezzo a noi. No, non volevo dire te, volevo dire noi Chiesa, a partire da noi preti. Hai visto? Non volevo dirti qualcosa. Poi forse pure tu o i monaci, ma noi preti sì, e le nostre comunità sì. Questo atteggiamento di oppressione e di soppressione per tutto quello che non è come la pensiamo noi. Vabbè, ognuno fa il suo. Ho fatto l'esempio di noi preti. Ancora, non scambiamo le cose che sono nell'orbita della nostra fede con Dio stesso, l'espressione della nostra fede. Non scambiamo le cose. Dio e la comunione con Lui è quello che, a cui siamo chiamati. Niente e nessuno ci può ostacolare, ci potrebbe o ci dovrebbe ostacolare. Il nostro modo di vivere la religione, vi sembra che sia così? Che Dio è più importante delle cose che sono nell'orbita sua? Le cose? Veramente è così? Parliamo per esempio della religiosità popolare, veramente è così? Quelle sono cose tutte che stanno nell'orbita, è vero? Solo che certe volte sono molto più importanti di Dio. È seria questa riflessione, molto seria. E questa attualizzazione, ma più che sempre puntare il dito sugli altri, pure noi, nella nostra vita personale, com'è il nostro rapporto con il Signore e con le cose sue? Com'è? Tendiamo a sostituire? Ci interessa più il dono che il donatore? Ma riprenderemo questo tema. La storia sembra segnata da una legge, la nostra storia, la storia di noi uomini, sembra segnata da una legge. La grande storia e la piccola storia sembra segnata da una legge, la legge del più forte. La disobbedienza silenziosa ed efficace delle due levatrici ci insegna che cosa? Il coraggio di lottare per la vita, assolutamente, sempre, al di là di qualsiasi steccato di tipo religioso o ideologico. E se non è che si devono mettere a tavolino, ci ha raccontato il narratore, per decidere se far vivere o non far vivere i bambini. sul campo, immediatamente. Hanno deciso di stare per la vita, coraggiosamente, senza equivoci, ambiguità. Mi spiego che voglio dire. Non è che dici, il faraone ha detto questo, ma facciamo una riunione fra noi due, decidiamo, tu che dici, pro e contro. Immediata la decisione, coraggiosissima. Vita per vita, subito. Hanno deciso di stare dalla parte della vita. È un grande insegnamento per noi. Che molte volte ci trasciniamo, vigliacchi, dentro situazioni che richiederebbero sempre, sempre, prese di posizione, da una parte e dall'altra. Pronti a fare convegni e conferenze fra di noi per metterci in pace la coscienza e invece le levatrici. Subito. Fare come dice lui è uccidere. Fare secondo quello che abbiamo imparato da sempre significa far vivere. Dio si compiace di loro, l'abbiamo visto, Ha beneficato, ha detto siete belle e buone. Ricordate, siete belle e buone, e gli ha dato la sua benedizione e quindi il dono, la vita al quadrato, la vita ricca, perché se lo meritava. E tutto questo perché temevano il Signore, Dio, e soprattutto il timore del Signore. E quindi, sulla scia di queste due donne, queste due eroine della nostra storia, è rispetto dell'uomo, dei più poveri e degli indifesi. Ce lo dice anche Matteo, è vero? Capitolo 25. Avevo fame, avevo sete, ricorderò. Ma adesso dico una cosa che forse, non lo so, quando gradirete, o se la gradirete, i veri giusti, quelle due donne credevano in un Dio, non sappiamo quale, perché Yahweh ancora si doveva rivelare con il suo nome, credevano in un Dio creatore, forse chissà qual era il nome del loro Dio, se erano egiziani, chissà quale di quelli del loro pantheon loro hanno temuto. I veri giusti, io lo dico, poi 5 minuti ci fermiamo e potete scatenare la vostra discussione. I veri giusti sono quelli che, pur non avendo riconosciuto Dio, il nostro Dio, lo hanno rispettato, rispettando la vita. Io penso che sia così. E qui ci sarebbe da pensare a tante cose, Va bene, però, il racconto va in questa maniera. Rispettano la vita. E rispettando la vita, in fondo rispettano il padrone della vita. Il Signore della vita. Benissimo. Qualcosa? Ci sono poi ancora tante riflessioni da fare. Le potete fare come volete. La parola offre tantissime possibilità.
Abbiamo l'esempio di Gandhi, praticamente.
È Gandhi, certo, ha fatto un nome, perché no? È un giusto. è un giusto. Si è opposto alla schiavitù, all'oppressione. E alla soppressione graduale del suo popolo. Si è opposto come? Ha riportato dei grandi risultati. Gandhi ci permette pure di dire un'altra cosa, che Mosè è stato violento, no? Il rapporto tra violenza e giustizia. È stato violento perché voleva essere giusto, il rapporto tra violenza e giustizia. E qui ci dovrebbe aiutare pure il Nuovo Testamento. Gesù non condividerebbe l'atteggiamento di Mosè, assolutamente no. La non violenza cristiana, che non è passività nell'accettazione, perché Dio ascolta il grido, Dio ascolta sempre il grido che sale dall'uomo schiavizzato, sempre. E questo è un ritornello, è un motivo più che ritornello, che ritorna spesso nei salmi, molti salmi. Sottolineo il fatto che lui ascolta quando c'è un uomo sfigurato dalla violenza e dall'oppressione di qualche altro. Dio ascolta, e non ascolta solo se quell'uomo è figlio di Israele. Ascolta, state tranquilli che quel grido non si perde. Quindi, solo che il modo di intervenire di Dio, quello che Gesù ha illustrato, no? Non è quello di Mosè. Bisogna non essere passivi, assolutamente no, davanti alla violenza. Bisogna essere attivi, non violenti ma attivi. Bisogna aiutare, come farà Dio con il nostro faraone. Bisogna aiutare l'altro a capire che sta sbagliando, che non è quella la strada. Violenza genera violenza, bisogna farglielo capire, bisogna aiutarlo a fare il bene e non il male, con coraggio, rischiando la propria vita. Va bene, altro? Per finire questi due capitoli. Beh, se non c'è altro, andiamo avanti. O dobbiamo fermarci? No, abbiamo detto che andiamo avanti.
I veri giusti sono quelli, anche se non hanno conosciuto Dio, vanno rispettati.
Hanno rispettato la vita.
Ma questo è solo, diciamo, un episodio, una parte. Se poi il resto della loro vita sono comuni a tutti gli altri, quando gli errori degli altri. E anche io posso dire di seguire Dio e di salvare la vita in queste circostanze che avete detto voi. Però poi,
sì, ma c'è
non
un fatto.
Sono giusto nel resto della mia vita.
Benissimo, ma noi stiamo parlando solo di questo aspetto, È giusto chi rispetta la vita.
Don Giacomo, una riflessione, quando dice il Signore venite benedetti dal Padre mio, e poi dice perché mi avete dato da mangiare, e loro dicono quando vi abbiamo dato da mangiare, ogni volta che avete
avete preso a carico la situazione,
perché loro hanno fatto del bene, e quindi perché erano portati verso il bene, ma non perché facevano il bene, perché avevano paura di un castigo.
E lei ti ha risposto in un certo senso, cioè il vero giusto, colui che rispetta la vita, colui che fa il bene. Come Dio ha fatto alle levatrici, no? In quel senso, fanno il bene e non stanno lì a farlo perché hanno paura di Dio, lo fanno. Andiamo avanti. Capitolo 3. L'abbiamo letto oggi all'ora media, è vero? Capitolo 3 e 4. Possiamo dividere questa parte in due unità. Da 3.1 fino a 4.17. Vocazione e missione di Mosè. E poi da 4.18 fino a 31. E poi 5, fino a 5, no 31, fino a 5, no, 31, è così. 5, 4, 18, 31. Allora, quindi due parti. La prima parte la possiamo dividere in quattro scene. La prima scena, 3.1 fino a 6. No, scusatemi. Fino a 9, poi è la scena, adesso vedremo perché, poi dal versetto 10 fino al versetto 15. Guardate un po', per aiutarvi, questa divisione io la faccio in base a un verbo che ritorna sempre uguale. Al versetto 10 dice, perciò va. Al versetto 16, va. Al versetto 12, va, del capitolo 4. Ora va. Dieci, perciò va. 16, va. Riunisci gli anziani di Israele. E poi, al versetto 12 del capitolo 4, ora va. Voi avete questo foglio. E qui ci sta, vedete? Stiamo cercando di cogliere i segni che il testo ci dà per una sua divisione. Avete trovato? Dietro quelli di ieri, vi ricordate? C'è quest'altro foglio. E qui mettete numero 3. 4.
Dietro i due,
quattro. Allora,
No, è la pagina davanti che avete messo due. Questa l'hanno attaccata, ma non era da attaccare. Anzi, fate così e così. Avete staccato? Dobbiamo fare proprio come i bambini. Allora, avete staccato, benissimo. Scusatemi, sta scritto lì a grandi, guardate quel foglio è. Vi siete calmati? Allora, ma velocemente riprendiamo. Cerchiamo, abbiamo visto questi tre verbi che ritornano, un comando, un invito, comando, va, ritornano tre volte. Dentro quale parte? 3, 1 fino a 4, 17. Abbiamo detto questo? I due capitoli si dividono in due parti. Scusate, io devo dirvi una cosa, forse per qualcuno che non lo sa e questo gli fa confusione. I numeri che vedete qua sono stati messi in un tempo molto posteriore rispetto a quando hanno scritto. Cioè chi ha messo questi numeri ha fatto delle divisioni, molti secoli fa. Solo che queste divisioni che lui ha fatto molte volte non corrispondono alle divisioni letterarie realmente presenti nel testo, va bene? Quindi, perché adesso capisco i problemi, ma se qua sta 4 e 5, sono due capitoli, perché poi tu dividi metà del 4 insieme col 3 e poi? Perché queste divisioni non sono state fatte in base a criteri letterari, precisi, come si possiamo fare adesso, no? Adesso invece siamo in grado di dividere più o meno con precisione le varie unità. Dice, perché non si fa una revisione? Perché gli studi sono... continuano. E sulla divisione letteraria dei brani, delle unità, delle sezioni c'è molto da discutere, d'accordo? Quindi non si può fare ancora questo tipo di lavoro, di revisione di tutti i capitoli, versetti. Chiaro? Allora, detto questo, la divisione la facciamo in base a quali tipi di criteri? Criteri letterari. Per esempio, un criterio è quello all'unità di luogo. Cioè una scena si svolge in un luogo e va da A fino a B, poi cambia luogo, è cambiata scena, è cambiato tema, può essere questo, unità di luogo, unità di tempo, generi letterari, cioè una parte è scritto in prosa, un'altra parte è scritta in poesia, cambia completamente. Unità tematica, sta parlando di una cosa, poi parla di un'altra, che non ha nesso con quella di cui stava parlando, capite bene? Quindi, le divisioni si fanno in base a tanti criteri. Allora, quindi capitoli 3 e 4, fino a 4, 17 è una unità. Da 4, 18 fino a 4, 31 è un'altra unità. Benissimo, adesso ci concentriamo sulla unità A.
Che è divisa in quattro parti.
Allora, la unità A è divisa in quattro parti. Adesso, la prima. Quindi, due, poi quattro nella prima. Così, fate così. Va bene? D'accordo? Da 3-1 a 4-17. Possiamo provare 4 sotto unità. La prima qual è? 3-1
fino a noi.
3-1 fino a noi. Andiamo avanti. La seconda. Da 3-10 fino a 22. La terza, no, 22. Là ci sono altri segnali che poi prenderemo in considerazione. Poi la 3, da 4-1 fino a 4-9. La 4, la 4, da 4-10 fino a 17. Va bene? Adesso sta scritto lì. Poi vediamo la seconda parte. In base a quali criteri facciamo questa distinzione? In quattro scene, potremmo dire, eh? Quattro quadri, quattro scene. Nella prima, nel primo quadro prevale un tipo di vocabolario. Qual è? Il vocabolario della visione. Nel secondo, da 3-10 a 22, prevale il vocabolario della missione. Prevale il vocabolario, chiamiamo così, vocabolario della credibilità. In 4-10-17 prevale il vocabolario del parlare. Va bene? Fin qui? Allora, vediamo il primo quadro. Prevale il vocabolario della visione. Infatti, uno legge: mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo di un roveto. Egli guardò, ed ecco, che è una forma che viene dal verbo, da un verbo che indica vedere, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Spettacolo viene dal verbo in ebraico vedere, raha, quello che si vede. Perché il roveto non brucia, il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato, ho guardato, ho visto la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, ricordate, ecco, appartiene al campo del vedere, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Avete visto? Quante volte il verbo e le parole che vengono da questo verbo e verbi simili? Ecco qui, il campo del vocabolario preferito qui è quello della visione. Benissimo. Allora, vediamo. Mentre Mosè stava pascolando, questa, siccome Padre Fedele stamattina mi ha fatto un'obiezione, allora io devo giustificare davanti a lui quello che ho detto. Io che vi ho detto che Mosè poi, nel punto più basso della sua vita, a livello di che cosa? Di situazione sua, di vita. Allora, è sradicato dal suo popolo, Mosè. Chi ti ha costituito capo e giudice sopra di noi? Ma è schedato pure da Faraone. È fuggito. È pastore. E questo è un mestiere ignobile per gli egiziani. Per quanto riguarda il suo rapporto con Dio, dal punto di vista egiziano è un ex. Il suo nome è senza precisione sul Dio. Dal punto di vista del Dio che sta per chiamarlo, è un illustre sconosciuto. Ha 80 anni. Allora, tutte queste, Padre Fedele però si riferiva a un fatto, che ha avuto tempo in questi 40 anni di crescere spiritualmente. Allora, di fatto è il punto più basso della sua vita dal punto di vista sociale, è il punto più basso. E io ho fatto il riferimento a Dio che guarda l'umiltà. Poi può essere che questo non corrisponde al punto più basso della sua vita spirituale, però di fatto lui adesso davanti agli uomini non conta assolutamente nulla. Non conta assolutamente nulla. È qui che Dio lo incontra. Per ancora approfondire il concetto, Maria, certamente dal punto spirituale, ma sarà stata molto più avanti rispetto a tante sue coetanee, no? Perché Dio ha guardato. Ma che cosa ha guardato Dio? Il verbo che ritorna, ha guardato l'umiltà della sua serva, la sua posizione e condizione dentro la vita degli uomini, che non è una posizione di potere. E così è per Mosè, che pure perché ha l'età quasi di Padre Fedele, Non può, non è nel pieno della sua, quando era nel pieno delle sue forze, quando era nel pieno delle sue forze, potremmo dire con una frase dialettale, è caduto da cavallo e si è fatto male. E Dio in quel momento non ha preso in considerazione.
Ma se non ci perdiamo di vista le situazioni che hai descritto, lui non può intervenire. Le situazioni che hai descritto, uguale Mosè si è perso di vista.
Quello stiamo dicendo.
E allora non è il punto, diventa il punto più alto.
Vabbè, ma tu fai già una valutazione teologica, bello, invece aspetta, con calma, per Dio quello è il punto più alto, certo, ma socialmente e dal punto di vista antropologico è il punto più basso, e Dio si muove proprio quando quando si arriva lì, lui si muove. Allora, prima fa un po' fatica Dio a muoversi. Nella Bibbia Dio fa un po' fatica a muoversi. Allora, andiamo avanti. Parlato di Mosè. Stava pascolando i greggi, è diventato pastore. Il suocero sacerdote di Madian, ci dice, è vicino. E sì. Simone, non ci perdiamo in queste sottigliezze, no? E ha cambiato nome, significa questa abbondanza, diciamo che significa. E il sacerdote di Madian, abbiamo detto che questo fatto che Mosè fa il pastore lo ricollega a che cosa? A una storia, la storia dei patriarchi che erano di fatto pastori, e si trova in un ambiente, non che lo diciamo noi, ma lo dice il testo, in un ambiente che ha contiguità con il fatto religioso. Condusse il bestiame oltre il deserto. Attenzione, il deserto. Ma tolta la poesia del deserto, che anche alcune pagine bibliche prendono in considerazione, tipo Osea, per esempio, no? Il deserto, il luogo del fidanzamento, il tempo idilliaco del fidanzamento fra Dio e il suo popolo. Boh, guardando con realismo il deserto c'ha poco di simpatico, Quindi togliamo questi aspetti un po' poetizzati e idealizzati da alcune voci della Bibbia, ritorniamo al fatto, sta facendo il pastore nel deserto, e il deserto non è un posto di vita, ma è un posto di morte, fratelli e sorelle. C'è poco di poetico qui, in questo mestiere che fa lui, in una situazione estrema, di lavoro estremo potremmo dire, che lo fa soffrire in ogni caso. Non è facile fare i pastori nel deserto. Arrivò al mondo di Dio, l'Oreb. Il mondo di Dio sarà chiamato in due maniere: l'Oreb, come qui, e Sinai. Evidentemente ci sono due mani che hanno collaborato a scrivere questi racconti, diciamo così. Uno che gli piace chiamare il monte Oreb, che significa macerie, devastazione, le radici di questo nome, no? Indica macerie, devastazione. Allora, che idea vi dà questo mondo, come è fatto? Siete mai stati su montagne, la parte estrema delle montagne, quando si sale, no? Tutto pietre, massoni. Brutte. Allora, arrivò all'Oreb. Che succede lì? L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. Che cos'è il fuoco come simbolo? Il fuoco è usato per simboleggiare la presenza di Dio. Il fuoco è intoccabile, trasformante, ti trasforma, purificante. È usata molte volte per indicare la presenza di Dio. Dal mezzo di un roveto, qui citato per, mi pare, 3 volte, solo un'altra volta sarà citato nel libro del Deuteronomio, per dire che Dio stava lì, in un roveto. E ha una particolarità questo roveto, che brucia e non si consuma mai. A questo punto Mosè che cosa dice? Mosè pensò, voglio avvicinarmi, letteralmente, voglio fare il giro. Voglio fare il giro per vedere questo spettacolo grande. Perché non si consuma il roveto? Il Cardinal Martini commenta in un bel libro, che poi è il risultato di una trascrizione di degli esercizi spirituali che lui ha fatto prima che era cardinale e prima che era vescovo, ha diretto questo corso di esercizi spirituali proprio sul libro dell'Esodo, La vita di Mosè, e dice a questo proposito, dice che nonostante l'età, nonostante la sua condizione, dentro di lui è rimasta ancora un entusiasmo, proprio dentro c'è un entusiasmo e una voglia di conoscere che non si è ancora sopita. E questo entusiasmo e questa curiosità lo porta ad andare a vedere, a girare, a cambiare direzione, a cambiare direzione e andare verso di lì. Sì, la curiosità forte che lo spinge è capace ancora, non è il Mosè disarmato, no? Dice, vabbè, sapete, mi viene l'immagine di molti di noi che sono proprio davanti a tutto. Proprio davanti a tutto, succede quel che succede, non si smuovono manco. E invece lui no, ancora la voglia, la forza, il coraggio di andare verso qualcosa che lui non conosce, non sa perché, però si vuole rendere conto. Dice il Cardinal Martini che questo è importante nei cammini vocazionali, no? Questo è importante quando Dio chiama, questa curiosità, questa voglia di camminare, di andare anche verso l'ignoto, è molto importante, perché se Dio non trova questa, hai voglia a bruciare, hai voglia a presentare degli grandi spettacoli, non succede proprio niente. Tenete all'incontro questa osservazione del Cardinal Martini, perché poi ci servirà per l'attualizzazione nostra, no? Hai voglia di io farti vedere, ma se non hai tu la voglia di andargli incontro, ripeto, con coraggio, con curiosità, la santa curiosità, ma anche con coraggio, perché devi andare verso l'ignoto, quello che non sai. E in ogni caso verso un qualcosa che ti cambia la vita. E infatti a Mosè è successo. Gli è cambiata la vita. Allora, voglio avvicinarmi a osservare, voglio girare per andare a vedere questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? versetto 4. Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Attenzione, il Signore vide, qui è il narratore che lo chiama il Signore, e usa il suo nome, quello che fra poco sarà rivelato. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. Genesi 22, 1, 11. 1 e 11. Primo libro di Samuele 3, 4. Quando sta per succedere qualcosa di grande importanza e di determinante, quando qualcuno di quei personaggi che faranno poi la storia sacra viene chiamato, la Bibbia lo sottolinea con questo tipo di chiamata, la doppia chiamata: Mosè, Mosè, Abramo, Abramo, Samuele, Samuele. Allora, vai Omer, rispose: eccomi.
Don Giacomo, perché risponde eccomi?
Glielo dice dopo. Rispose: ecco, sono qui, vedimi, sono qui. No, fa parte ancora questa risposta di Mosè, di questo suo carattere. L'abbiamo descritto stamattina, il suo carattere, è sanguigno. È come il fuoco sotto la cenere, stava lì però, pronto subito. Ha avuto il coraggio, ha cambiato direzione, ha girato, ha cambiato direzione, è andato in quel senso. Adesso arriva lì, si sente chiamato. E prima di tutto dice: sì, sono qui, guardami. Riprese. Attenzione. Versetto, siamo al versetto 5. Non ti avvicinare. Non avvicinarti oltre. Fermati. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Attenzione. Attenzione che qua questo versetto dice delle cose, molto importanti. Non avvicinarti. Il verbo che viene usato, per esempio, nel libro del Levitico, capitolo 16, versetto 1, per indicare il movimento del sacerdote che va verso il Signore nel culto, Eppure in Esodo 40:32 questo verbo, lo stesso verbo è indicato, è usato per indicare proprio questo movimento liturgico, l'avvicinamento del sacerdote verso il Signore nel culto. Quindi è un verbo impegnativo questo, Lo dice a Mosè, ma poi, forse, chi ha scritto questa pagina vuole ricordare, Mosè l'ha sentito lì, ma lui forse lo vuole ricordare a tutti quelli che leggono, che c'è un modo di avvicinarsi al Signore e che non è generico, c'è un modo di avvicinarsi al Signore nel culto. Togliti i sandali dai piedi. I sandali rappresentano la dignità di una persona libera. Amos 2,6 dice, ci fa capire che determina il suo potere d'acquisto. I sandali determinano l'autonomia di una persona. Togliere i sandali dai piedi è un gesto di rispetto e di riconoscimento della santità dell'uomo. Farà così Giosuè, per esempio, nel suo libro, capitolo 5, versetto 15. Quindi, è un segno anche di povertà, di umiltà. Ed è la condizione di chi è schiavo e depone il proprio onore dinanzi a un superiore. Togliere i sandali giuridicamente significa rinunciare ai propri diritti di possesso. Vedete quante cose significa? Deuteronomio 25, 9. Rut, libro di Rut, capitolo 4, versetti 7 e 8. Quindi rinuncia ai propri diritti, umiltà, povertà, rispetto e riconoscimento per Dio. Fa tutto questo Mosè, perché il luogo dove tu stai è santo, cioè è separato. Questo è un altro termine che si usa nella descrizione del culto. Ciò che è santo significa separato, quasi come dire: questa è proprietà privata, mi appartiene, è mia, è solo mia. Ciò che è santo, qua il termine dice, è separato, non è come tutti gli altri posti. E disse: io sono il Dio di tuo padre, quindi della famiglia di Mosè pure, eh? Della famiglia di Mosè. Mosè è della famiglia di Levi. Allora, io sono il Dio della tua famiglia, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio personale, così come è presentato nella Genesi, eh? Stamattina abbiamo discusso di questo ed è un tema molto delicato. Poi quando è finito l'incontro qualcuno mi ha chiesto, abbiamo dovuto parlare di questo, è un tema molto particolare e qualche parola bisogna pur dirla. Monolatria e monoteismo non sono la stessa cosa. Abramo, in quale Dio credeva? Giacobbe, gli ha chiesto pure il nome, non gliel'ha detto. Vi ricordate al capitolo 32? Non gliel'ha detto. E così anche Giuseppe. E così anche la famiglia di Levi, fino all'epoca di Mosè. Credevano un Dio che si rivelava, che si era rivelato personalmente a questi grandi personaggi. Ma questi personaggi, dopo che questo Dio si era rivelato, ricordate Abramo, 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 va, esci dalla tua terra, e poi le promesse e tutto il resto, le benedizioni. Abramo era convinto che quello era l'unico Dio? Monoteismo? No, assolutamente no. Era il Dio che si era rivelato a lui. Ma cosa significa Dio personale? Si era rivelato a lui. E poi alla sua discendenza, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, d'accordo? Però aveva un solo culto, aveva il culto di questo suo Dio, monolatria, il culto di, un, di quale Dio? Di un Dio e non di tanti dei. Questa caratteristica non sarà solo quella di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, durerà molto nei secoli. E infatti Dio qualche volta si arrabbia per questo, no? Perché si arrabbia? Perché la fede in Lui certe volte va di pari passo con chi? Con la fede in altre divinità. Capito perché si arrabbia? E il culto non è esclusivo, il suo culto, quello riservato a Lui. Arriverà un momento in cui alla monolatria si affiancherà in maniera indissolubile ormai e dogmatica, nel senso che così e basta, arriverà il tempo in cui monolatria sarà insieme a monoteismo assoluto. Ma sapete, sono passati parecchi secoli rispetto a Mosè. Quando questo avverrà, saranno passati molti secoli. Siamo nell'epoca critica e drammatica dell'esilio. È lì che ci sarà un'affermazione netta, precisa, in maniera definitiva, del fatto che non c'è solo un culto, quello a Yahweh, ma che Yahweh è l'unico Dio. E il libro, un libro che parla proprio di questo e mette in rilievo tutto questo, è un libro profetico del tempo dell'esilio, il Deutero Isaia, i capitoli 40, 55, dove proprio l'autore sacro si diverte anche a fare ironia sugli altri dei, che sono opera delle mani dell'uomo e che non sono capaci né di parlare, né di muoversi, né di agire. Mentre il Dio di Israele, Yahweh, invece, è Lui che ha creato tutto. E quando Lui ha creato, non c'era nessun Dio accanto a Lui. Solo Lui ha creato. Mi sono spiegato? Non vate a diventare Abramo un incipiente cattolico romano. Non è così. Non è così. E questo ci fa fare una riflessione veramente bella. C'era bisogno che Dio si presentasse e si facesse conoscere con il suo nome, no? Adesso vedremo perché significa quel nome. Siamo lì, lì. Però è bello pure pensare a un mondo in cui il Dio, l'unico Dio, come diciamo noi, è stato abbastanza tollerante nei confronti delle altre divinità. Poi ha assunto le caratteristiche di Dio geloso, già qui nell'Esodo viene ricordato. Però ha seguito pian piano, ha usato questa pedagogia pure lui, nel rivelarsi e nel farsi conoscere. Mi piace sottolineare questo aspetto pedagogico dell'azione di Dio, sempre pronto a rispettare e a far crescere la sua creatura.
Che adesso sta andando indietro.
Che adesso sta andando indietro, dice.
C'è poi dei...
Vabbè, adesso c'è una confusione totale. Ma questo non è che lo vuole Dio, questo
no, beh, certo.
Ha fatto tutto quello che doveva fare, quindi. Allora, il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto. Perché si copre il volto? Dobbiamo andare a leggere, per chi ha la Bibbia di Gerusalemme, la nota al capitolo 33:20, la nota qui, a proposito sulla Bibbia di Gerusalemme, la nota, capitolo 33, versetto 20, c'è una nota molto interessante. C'è un tale abisso tra la santità di Dio e l'indegnità dell'uomo che l'uomo dovrebbe morire vedendo Dio o soltanto udendolo. E poi cita tutti i brani che potete andare a vedere, no? Perciò Mosè e anche i serafini si velano la faccia davanti a Yahweh. Restando in vita dopo aver visto Dio, si prova una sorpresa riconoscente o un timore religioso. È un raro favore che Dio concede, particolarmente a Mosè, come al suo amico, e a Elia, che saranno testimoni, adesso capirete un'altra cosa importante, che saranno testimoni della trasfigurazione di Cristo, la teofania del Nuovo Testamento. Sono gli unici due che hanno visto faccia a faccia e sono presenti alla trasfigurazione, quella che celebreremo a giorni. L'avevate pensato questo? E resteranno nella tradizione cristiana come rappresentanti eminenti della grande mistica, con San Paolo, per esempio, Seconda Corinti 12, 1 e seguenti. Nel Nuovo Testamento la gloria di Dio si manifesta in Gesù, ma Gesù solo ha contemplato Dio suo Padre, Giovanni, no? Varie citazioni. Per gli uomini la visione faccia a faccia è riservata alla beatitudine del cielo. Matteo 5,8, prima Giovanni 3,2, prima Corinti 3,12. Solo due ci viene detto che hanno visto. Ma in questo momento non ancora Mosè, anzi lui si copre la faccia. Chi vede Dio non resta vivo, perché non può sopportare il peso di Dio. Ma può farlo pure per un altro motivo. Peso che è gloria, la gloria, il peso di Dio. Allora, ma potrebbe essere pure un altro motivo. Si copre la faccia perché?
Perché ha un segno di rispetto.
Non può vedere.
Uno si copre la faccia perché non vuole vedere. Cioè, che sarebbe questo segno? Se fosse in questo, in questa direzione, il coprirsi la faccia di Mosè. No. Forse affiora, potrebbe affiorare la volontà di sottrarsi. Copre la faccia, non voglio vedere. La volontà di sottrarsi alla chiamata. Cosa che non farà un altro personaggio importante, non si coprirà la faccia. Non si coprirà la faccia davanti a Dio e alla sua chiamata, il servo di Isaia 53. Non se la copre la faccia. Allora, ma stavo leggendo il capitolo 30 e ero rimasto lì, segno che è questo. Allora il Signore disse, attenzione, adesso arrivano questi versetti determinanti, stiamo per finire, è un passaggio importantissimo questo. Qui c'è tutto il libro dell'Esodo, qui c'è tutto il libro dell'Esodo, già tutte le cose che abbiamo detto nella presentazione, qui c'è tutto. Attenzione, qui c'è una struttura, vi ricordate?
Però questo va bene, la monolatria, un solo culto, ma che non significa
un solo Dio è monoteismo. Al tempo dell'esilio sono monoteisti e monolatri, cioè un solo Dio e un solo culto. Allora, là adesso ci troviamo di fronte a dei versetti particolarmente elaborati, ma perché sono importantissimi. E l'autore, per sottolineare che sono importantissimi, non si mette a sottolineare con la matita, per dire, ehi, attenzione qui, blu e rosso, dice, qua mo voglio dire una cosa importante. No, usa un altro modo, usa un sistema, una tecnica letteraria per mettere in evidenza quello che lui vuole dire. Sono versetti 7 fino
12.
No, fino a 9. Questi versetti, prendiamo in considerazione questi due versetti. Allora, versetto 7, disse il Signore, sentite la forma ebraica, tradotta letteralmente, vedendo ho visto, che significa? Come possiamo tradurre bene in italiano?
Guardare.
Vedendo ho visto. No, non cambiate verbo. È una forma rafforzativa. Vedendo ho visto. E quindi in italiano come possiamo leggere? Ho visto attentamente. Ho visto bene. D'accordo? Ho visto attentamente. Possiamo tradurre. Beh, chi è più bravo in italiano può produrre un'altra forma e la mettiamo in traduzione.
E testimone,
no? No, è la forma verbale che è importante, che va tradotta bene. Ho visto attentamente. La miseria del mio popolo in Egitto. Qui ho visto attentamente la miseria del mio popolo in Egitto. Versetto 7a. Poi B. Quando i versetti si dividono per esempio in due, dici A e B, lo vuoi dividere in quattro, dici A, B, C, D, lo stesso versetto, no? Quindi in due, ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze. E abbiamo qui 7B. Quindi ho visto prima, poi ho udito. Adesso abbiamo C. Attenzione, qui adesso, leggete attentamente, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trova il Cananeo, l'Ittita, l'Amoreo, il Perizzita, l'Eveo e il Gerusalemme. Ecco, allora questo è C. Che versetto è C? 8. È uno schema, si dice, concentrico. Cioè le parti si corrispondono
E al centro chi scrive mette la cosa più importante. Adesso dovremmo trovare B primo. Che era B? Che era B? Guardate che era B.
Ovidio.
Vediamo qua, corrisponde. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me. Dove? A. Qua che cosa era? Ho visto. E attenzione, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Avete visto? A. Ho visto. Io stesso ho visto attentamente. Rafforza ancora. Io stesso ho visto. B, ho udito. B primo, ho udito. Al centro che cosa c'è? La cosa più importante. Che cosa fa? Perché ha visto e perché ha udito. Che cosa fa?
Ha deciso.
Avete capito come funziona? È sceso. Per liberarlo e per farlo salire da qui, verso la terra, dove scorrono latte e vino. Allora, soffermiamoci e poi finiamo su questi versetti benedetti. Sono sceso, questo è un verbo importantissimo, il verbo dell'incarnazione, sono sceso. Dopo che ha visto e ha sentito, beh, che cosa ha visto e che cosa ha sentito? Lo sappiamo che cosa ha visto e che cosa ha sentito, no? E qui lo dice la miseria, Anà, quella umiliante del suo popolo, e il grido a causa delle angherie, con durezza, Befarec, vi ricordate, con durezza, li facevano lavorare a causa dei suoi sovraintendenti. Conosco le sue sofferenze, Yadà, vi ricordate il verbo? Conosco, le faccio mie, le provo pure io. Tutto nasce da un vedere, che significa fare esperienza, e da un ascoltare. Il grido, ricordate il grido che lo ha sentito, l'ho sentito, ho visto, certo, ho visto che sta succedendo, anche questo possiamo usare come traduzione, certo, ho visto quello che succede. Ha raccolto, e allora che decide? Decide di scendere. È un passaggio importante di tutta la Sacra Scrittura. Dicevamo prima, mi pare che stavamo dicendo, che Mosè ha ancora la voglia, il coraggio, la curiosità di andare a vedere cosa succede. Il coraggio dell'ignoto, il coraggio di affrontare il mistero. Qui il testo ci sta dicendo, ci sta comunicando un qualcosa che poi noi conosciamo molto bene che cosa significa. Lui è sceso, ma quando mai noi davanti a questa notizia bellissima inserita in questa narrazione ci facciamo prendere e abbiamo la curiosità e la voglia di approfondire, di capire bene che significa che Dio è sceso? Ne sono passati di Natale nella nostra vita, eh? E mica è cambiato granché. È sceso. Ma sapete che significa è sceso, eh? Annullato la distanza, e solo lui lo poteva fare, solo lui poteva fare questo, mica lo potevano fare i poveri israeliti, solo lui poteva fare questo, annullato le distanze. È lui che poco prima ha detto a Mosè, è lo stesso che poco prima ha detto a Mosè: ehi, questa è proprietà privata, togliti i sandali, entra con rispetto. E non si tratta di far valere la tua dignità, non c'è da far valere nessuna dignità qui. È lui che ha messo a posto il rapporto con Mosè, che adesso però decide di discendere, annullare la distanza. È una decisione sua, provocata dalle sofferenze delle sue creature. Dio continua a scendere. Ecco, dicevo, la nostra curiosità, il coraggio di affrontarlo, eh? Forse l'immagine di Mosè non è tanto quello che lui gira e fa tutto il giro per andare a vedere, forse è quella che si copre nella seconda interpretazione, forse che ci coglie meglio, no? Si mette in mare. Non voglio vedere. Non voglio vedere. Ma come si fa a rimanere insensibili davanti a una notizia di questo genere? Messa in bocca a Dio, il narratore è grande, messa in bocca a Dio, che poi coglie veramente quello che Dio ha fatto. Sono sceso, si può tradurre pure con scenderò, è quello che sta per succedere, no? Ma poi per fare che? Per liberarlo, attenzione, il verbo nasal, per strappare. Liberare, lo diluisce un po' il significato, strappare con violenza, sono sceso per strappare con violenza, attenzione, dal potere, dalla yad, dalla mano. Vi ricordate quando abbiamo cominciato proprio, il libro dell'Esodo parla della mano di Dio che interviene per strappare il suo popolo dalla mano del faraone per mezzo della mano di Mosè. E ricordate, abbiamo cominciato così, strapparlo con violenza. È bellissima questa immagine. No, perché non deve più soffrire.
Con violenza e con tempestività.
No, no, con violenza, con forza, con forza. Non è violenza nel senso quello cattivo, è la forza, la violenza. Cioè, cercate di capire il gesto, che poi non è morale questo fatto. Non è morale, non mettiamo la morale nei fatti, non c'entra niente. Qui è proprio un gesto che viene descritto di Dio. Così. Te lo tolgo di mano. E poi un altro verbo importantissimo, per farlo salire. Sì, geograficamente è così. Per andare dall'Egitto alla Palestina si sale. Ci avete presente la cartina? Si sale. È proprio così. E questo è il verbo dell'esodo, salire. Abbiamo detto che il canone ebraico si conclude proprio con questo invito a salire. Anche perché nella terra promessa c'è, abbiamo visto il roveto, sapete come si dice? Mi sono dimenticato di dirlo. A Senè, il roveto, Senè, il roveto. È una parola che si avvicina molto a Sinai, abbiamo detto, ma anche un'altra parola, a Sion, il monte di Sion, eh? Si sale per andare lì a incontrare il Signore. Allora, far salire verso la terra bella e spaziosa, una terra dove scorrono latte e miele. E vabbè, è un'immagine per dire una terra ricca, una terra di benessere, che dà benessere.
c'è l'elenco di questi popoli, contateli quanti ne sono. No, no, come? Hai visto? Lui è andato 17 sicuramente. E invece sono 6. E chi è il 7? È il popolo di Israele. Però hai visto? Non c'era 7. Vabbè, i conti devono sempre tornare, però bisogna stare attenti a come sono messi. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me. Tutte sono azioni di Dio, solo una non è azione di Dio, è il grido che è arrivato fino a lui, è quello che ha mosso tutto, è quello che ha mosso tutto. E come gli egiziani li opprimono, ritorna questa parola, la kaf, per due volte. Opprimere, oppressione, tormento, tormentare. Sottolineano l'inimicizia tra vittima e aguzzino. Ma anche la sadica, per esempio, numeri 22-25, anche la sadica tortura inflitta ad una bestia da soma recalcitrante. Allora, abbiamo finito questa prima parte. Era la parte della, abbiamo detto, segnata dai verbi di visione. Dio si è fatto vedere in questo grande spettacolo e abbiamo notato delle cose interessanti e bellissime. Continueremo domani, vediamo le altre parti, no, di questo brano importantissimo dell'Antico Testamento.